Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana, dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi ricordo il numero 331-6214013 per scriverci con Telegram oppure con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Vi ricordo anche che potete, come sempre, scriverci a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, oppure ci potete come sempre ritrovare in podcast con gli argomenti di cui parliamo sul sito, sull'app di Radio Popolare. Veniamo al sommario di quest'oggi. In chiusura, come sempre, la rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano. André Chammat, quest'oggi cade il 50° anniversario della fondazione del teatro Pier Lombardo, divenuto poi Teatro Franco Parenti. 50 anni di ricordi, un'epoca e un'impresa complicata da portare avanti. Nella prima parte vi parleremo di un incontro all'Institut Français di Milano con Anne e Patrick Poirier, che dialogheranno con Laurent Régy e Angela Madesani. Sono una coppia di artisti francesi che portano avanti un progetto espositivo dedicato alla Divina Commedia. Ma cominciamo dalla nostra prima voce, dai nostri primi ospiti, al microfono di Barbara Sorrentini, per parlare di un film che sarà all'Anteo di Milano proprio quest'oggi e che è Fortuna Granda, alle 19.30 a Palazzo del Cinema Anteo, per l'appunto. Questo film che ha vinto il premio Solinas come migliore documentario nel 2020, la proiezione sarà introdotta proprio dai registi del film, Alberto Gottardo e Francesca Sironi, e dai giovani protagonisti. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Do il benvenuto ad Alberto Gottardo e a Francesca Sironi, registi di Fortuna Granda.
Grazie dell'invito.
È un documentario che ha vinto il premio Solinas nel 2020 come miglior documentario ed è passato anche al Biography Film Festival. Dal titolo, io partirei proprio da questo titolo, che cosa significa?
Caspita, difficile partire da lì, nel senso che siamo verso la fine del film. Fortuna Granda è una delle frasi che ci hanno regalato i nostri protagonisti. Parliamo di un gruppo di adolescenti che vivono a Goro, estremo delta del Po, che frequentano un corso particolare a indirizzo pesca, in questo territorio molto appunto attento alla tematica della pesca e dell'acquacultura, vivono una contesa, chiamiamola, tra la scuola e il lavoro. Fortuna Granda è verso il finale, insomma, del nostro film documentario, una delle frasi che ci regala Matteo, parlando proprio della sua condizione, della sua quotidianità e del suo futuro, riflettendo su quello che sarà il suo futuro lavorativo e il suo futuro personale.
Sono ragazzi, insomma, sono giovani, adolescenti, praticamente sono sedicenni, quindi ci ha anticipato la questione del futuro, di cosa fare da grandi. Sono nati in acqua, continuano a viverci. La zona in cui avete girato, il Delta del Po, com'è stato? Anche proprio raccontateci un po' di dietro le quinte.
Ci si avvicina a un paesaggio oggettivamente stravolgente, no? Per chiunque, perché il Delta, per chi lo conosce, è questa distesa infinita di cui non si capisce mai bene se è acqua o terra, no? I confini sono molto labili perché sono pieni di canali, di campi, di risaie, di laguna che a volte sembra terra e a volte acqua. Però diciamo che quello che è stato bello per noi poi era viverlo con loro. Uno dei luoghi che si vede nel film, che forse abbiamo amato fra di più, no? Fra quelli dove abbiamo girato, è il garage di Gioele, che avevamo soprannominato il suo ufficio, perché è questo garage dove praticamente lui passa la maggior parte del tempo con i suoi amici, lui è uno dei protagonisti del film, ed è un garage arredato e tenuto con una cura che neanche la migliore cameretta della persona più precisa della terra, e c'è tutta questa cura, no, rispetto a questo luogo altrimenti marginale, che è un po' una chiave che poi ci ha guidato tanto nelle riprese. E poi il Delta ha anche il fatto appunto che come tutte le province, anche quelle dove siamo cresciuti, raccoglie personaggi, raccoglie strani incroci fra persone e territorio, appunto, cioè il territorio esiste in loro più che fuori da loro. E quindi sì, dagli anziani al bar, ai pescatori al bar del mercato del pesce, cioè è stata una frequentazione assidua che ha avuto momenti di grande entusiasmo anche da parte del contesto dei ragazzi e momenti invece di rifiuto. Cioè a un certo punto, quando ci continuavano a vedere lì, c'erano un po' gli adulti che ci dicevano: oh, cosa ci fate ancora qua? Cosa volete? Andate via.
Nel film è toccato il tema della dispersione scolastica, insomma, visto che il tema sta a cuore ed è un problema di fatto molto reale, però per i ragazzi sembra molto meno drammatico che per gli adulti. Ecco, come avete affrontato questo aspetto?
Siamo partiti da lì, cioè siamo partiti da tante cose. Eravamo sul territorio ormai 6 anni fa, avevamo sentito parlare di Goro per una faccenda che riguardava delle barricate di Goro, appunto, dove dei richiedenti asilo erano stati bloccati. Abbiamo detto: andiamo a vedere cos'è questo luogo. E abbiamo iniziato ad incontrare, oltre a un luogo, oltre a delle persone, anche dei dati, no, nello studio, nelle ricerche, tra cui appunto quello della dispersione scolastica. È una delle percentuali più alte d'Europa, è molto legata a filo diretto con l'occupazione che c'è, poi in realtà la piena, quasi piena occupazione che c'è in quelle terre, grazie appunto all'acquacoltura, alla raccolta delle vongole. E come spesso ci succede, ti abbiamo parlato di dati, ti abbiamo parlato di temi, e poco alla volta abbiamo lasciato tutto da parte e abbiamo cercato di raccontare il punto di vista, di provare a raccontare nel migliore di modi il punto di vista dei ragazzi, unitamente un po' forse anche alle sensazioni e alle percezioni nostre rispetto a quelle nebbie, rispetto a quei luoghi, rispetto a quei territori. E i ragazzi, come dicevi tu, vivono il presente, e il loro presente li avvicina molto al lavoro e al cercare un'emancipazione prima di tutto attraverso il lavoro, e certamente meno nella scuola e tra i banchi.
Un'altra cosa che insomma è abbastanza importante nel film è il linguaggio, il goranto, che a volte non si capisce proprio, anzi c'è bisogno dei sottotitoli.
Sì, beh, quello è stato un elemento importantissimo, diciamo, del rapporto che abbiamo costruito con i ragazzi del territorio, un po' di fiducia e anche di sentirsi un po' liberi, no? Di stare con noi così come sono, che man mano è emerso. Avevamo iniziato a fare le riprese mentre erano quelle riprese vere, cioè la parte grossa delle riprese abbiamo iniziato mentre erano in stage, che tra l'altro è una scena adesso non all'inizio del film. È stato forte, un giorno stavamo riprendendo e ci eravamo resi conto che si impegnavano a parlare italiano, e allora abbiamo fatto presente loro che invece per noi dava benissimo che loro potessero parlare la loro lingua madre, che appunto è il dialetto goranto, che lì parlano proprio tutti, cioè i ragazzi lo conoscono bene quanto gli anziani. Ci sembrava una cosa di un valore tra l'altro immenso, anche perché dentro quella lingua sanno per esempio nominare una quantità di specie e di nomi specifici che in italiano neanche esistono, e quindi ci sembrava molto bello che loro potessero parlare così. E da quando hanno capito che potevano parlare in dialetto, potevano dire le parolacce, che non li avremmo messi in difficoltà su delle cose così, e che non eravamo lì per prendere in giro nessuno, ma anzi per partecipare, no, della loro vita, da lì si sono aperte un sacco di possibilità. E sul capirlo, Albert è un po' avvantaggiato, perché lui è cresciuto, Alberto, in Veneto, e quindi un po' capiva. Io non capivo assolutamente niente, io sono cresciuta in Brianza, le prime volte chiedevo proprio la traduzione alla fine delle scene, perché così, però man mano adesso qualcosa. Ormai capiamo, diciamo.
Ringrazio Alberto Gottardo e Francesca Sironi, registi di Fortuna Granda, che si potrà vedere al Cinema Anteo lunedì 16 gennaio alle 19:30. Insieme a voi ci saranno anche i giovani protagonisti e una scrittrice, Irene Graziosi, e l'editor Lorenzo Grammatica. Grazie.
Grazie a te.
Grazie a te.
Grazie a voi.
Ciao.
Vi ricordo che Fortuna Granda sarà proiettata questa sera alle 19:30 all'Anteo Palazzo del Cinema, alla presenza dei registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi, che Barbara Sorrentini ha intervistato. Veniamo adesso allo spazio delle arti visive e anche qui un appuntamento. Alle ore 18 di quest'oggi a Ciné Magenta 63, in corso Magenta 63, all'Institut Français Milano, Anne e Patrick Poirier dialogheranno con Laurent Hegui e Angela Madesani per parlare di un ampio progetto espositivo milanese dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, Hommage a Dante, Enfer, Purgatoire, Paradis, presentato in tre prestigiose gallerie milanesi. Sentiamo.
Anne e Patrick Poirier sono due artisti francesi, vivono in Provenza e lavorano insieme da 50 anni. Hanno girato il mondo e il loro lavoro nasce dall'osservazione degli eventi, delle questioni sociali, insomma dei drammi umani. Hanno esposto nei più prestigiosi musei in giro per il mondo e sono stati invitati alla Biennale di Venezia. Adesso il loro lavoro è a Milano ed è un omaggio a Dante. Si sono ispirati alla Divina Commedia, ispirati, non l'hanno illustrata, sono ispirati alla Divina Commedia perché da lì poi è partita la loro interpretazione creativa del mondo attuale. Questo è avvenuto durante il lockdown e hanno pensato che l'umanità avesse ricevuto un chiaro messaggio sulla sua fine. Così hanno sentito l'universalità e la contemporaneità della poesia di Dante e, come dicevo, ispirati da lui, hanno dipinto il dramma che l'umanità stava vivendo in quei giorni, ma non solo. La mostra è in tre sedi: l'inferno alla Casa degli Artisti, ed è un lungo dipinto su fondo rosso, i colori dominanti sono il rosso e il nero, lungo 30 metri, ed è un'illustrazione dei drammi la storia ha vissuto, trasversali, con rimandi alla storia dell'arte, alle illustrazioni di Botticelli. Poi il Purgatorio è alla Galleria Fumagalli, che è a Milano in via Bonaventura Cavalieri al 6, e lì troviamo dipinti sempre con lo stesso segno, con lo stesso stile, ma di grandi dimensioni e di varietà cromatica. Poi, tra l'altro, i due artisti usano modalità espressive diverse, quindi non solo il dipinto, ma anche insomma altri materiali, altre forme espressive. E così hanno pensato al paradiso, il paradiso che però è difficile rappresentare, no? E il paradiso lo vediamo nella bella cornice di Palazzo Borromeo in Piazza Borromeo. Le mostre sono state curate da Angela Madesani e da Laurent Egui, che converseranno con i due artisti proprio questo pomeriggio alle 18 all'Istituto Francese di Cultura di Milano in Corso Magenta al 63. Noi abbiamo incontrato gli artisti in galleria.
Com'è nato questo progetto? Perché è un lavoro che ci porta, come dire, anche nei drammi dell'umanità, però voi vi siete anche divertiti.
Sì, perché ha iniziato quando siamo stati rinchiusi per il Covid e non potevamo più viaggiare né uscire di casa. E avevamo questo grande rollo di carta che era destinata ad un altro lavoro, ma finalmente abbiamo deciso che sarebbe il momento di fare un lavoro sull'inferno di Dante, perché è uno dei libri, diciamo, della sapienza universale, della letteratura universale, che ci ha sempre interessato.
Sì. E quindi la pandemia vi ha portato a pensare a Dante?
Sì, sì, no, ma perché a questo momento c'era questo libro della Divina Commedia accanto a noi sempre, e poi il titolo Divina Commedia era già un po' pesante e per noi, e poi le parole Enfer, Inferno, Purgatorio, Paradiso, era un po' una cosa astratta. Poi il giorno del lockdown abbiamo pensato, ci siamo, Inferno ci siamo, questa commedia ci siamo, e abbiamo iniziato un lavoro che era nuovo per noi, perché la situazione non era mai sperimentata prima, e dunque abbiamo iniziato con la Divina Commedia e l'Inferno.
Si può dire che questo periodo ci rimandava anche ai periodi della peste, come si dice?
Quella del 600.
Del 600 e di prima, nel Medioevo ci sono stati diversi pandemie certo. Così. Allora eravamo riportati indietro e dunque abbiamo cominciato e abbiamo pensato, ma adesso proviamo di disegnare invece di... cioè non avevamo più disegnato da molto tempo.
Avevate lasciato l'arte figurativa.
Sì, e dunque siamo ritornati a questo...
Però quello che volevo capire, voi non avete illustrato la Divina Commedia, no. Avete fatto un altro lavoro.
Sì, abbiamo sempre una distanza tra le cose e poi siamo in due. Dunque quando Anna vede qualcosa o legge qualcosa, capisce un'altra cosa che io capisco. E dunque tutto questo mischia...
Questa elaborazione che fa poi diventa l'opera. E poi influiti anche dalla storia dell'arte, dalla letteratura.
Anche perché lavoriamo sulla memoria. E il nostro soggetto principale, che la memoria, che sia tragica o no, la memoria dell'arte, e allora in questi lavori si possono ritrovare degli elementi che fanno parte della nostra memoria iconografica.
No, infatti si vedono anche tanti riferimenti. Sì. Botticelli anche.
Ah, tanto. Botticelli è stato...
Botticelli è stato un aiuto dall'inizio. Sì. Per me, sì, è la base.
Per me il lavoro di Botticelli che io preferisco è proprio quello dei disegni per la Divina Commedia. Perché è il più puro, il più... spiritoso e fantastico.
Senta, allora abbiamo visto l'inferno, il purgatorio e il paradiso, diceva, non si può illustrare.
No, perché c'è qualcosa che non funziona col una cosa dello spirito, dell'immaginazione di Lusce, e dunque abbiamo, come nel nostro lavoro certe volte utilizziamo questi specchi, abbiamo pensato, ma è il materiale, il vetro, la trasparenza, il riflesso, possono aiutare a dare queste idee del paradiso, e abbiamo lasciato l'illustrazione col disegno.
Ci sono certe cose che non si possono rappresentare.
Sono solo parole.
Può darsi al tempo, quando la fede cristiana era molto forte, si poteva rappresentare il paradiso, ma ai giorni di oggi è un po' più difficile. E poi anche perché la perfezione non è del nostro mondo e noi non siamo in grado di fare delle cose perfette, e dunque abbiamo rinunciato a usare la rappresentazione figurativa perché non ci siamo sentiti capaci di farlo.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle.
Vi ricordo che l'appuntamento con Anne e Patrick Poirier è per oggi alle 18 in Corso Magenta 63 all'Institut Français Milano.
Ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. Je t'aime. Je t'ai censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai crié.
t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je te sens si t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière.
J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult. Noi fra poco abbiamo un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte.
None of us speak when we all know the truth. Who is the star? You gave me nothing to lose. Not looking for a war when all I really want is space. Travel in my head, won't let the devil get in the way. Now we just want peace and love. No hate, no complications. We just want sex and drums and badass reputations. We just want love, 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 love. We just want love. Can we just free ourselves, surrender to none of us speak when we all know the truth. We joined the game, they never gave us the rules. Not looking for a war when all we really want is change. We don't need saving.
Complications. We just want getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose.
Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Parliamo dei 50 anni del Teatro Franco Parenti, anche per il periodo in cui si chiamava Salone Pier Lombardo. 50 anni che questo teatro rappresenta un punto di riferimento per il pubblico, ma anche per tanti artisti emergenti, a partire da tre persone che ne fecero la storia. Una è ancora alla guida di questo teatro. Parliamo di Franco Parenti, di Giovanni Testori e di André Ruth Chammat, che proprio per celebrare questo anniversario, che cade esattamente oggi, perché il Teatro Pier Lombardo fu fondato nel 1973 il 16 di gennaio, abbiamo sentito André Chammat. Allora, un bentornato ad André Ruth Chammat, Radio Popolare. Intanto un buon anno. Ciao André.
Ciao grande, come stai?
Bene, compatibilmente col fatto che insomma sono tempi complicati e forse la memoria può venirci anche in aiuto.
Sì. Viene in aiuto se quello che arriva dalla memoria parla ancora al presente con la forza di ispirare il futuro. Questa è la memoria al quale io in questi giorni sto tornando come momento che mi fa capire lo slancio, la forza che ho avuto fino a qui. Perché sono parole che parlano ancora. Quelli che vengono dal futuro, dal passato, che sono morte, sono morte. Sono parole che non arrivano, ma invece a me me ne arrivano tante.
La sensazione è quella, e avevamo già accennato al fatto che proprio il 16 di gennaio si sarebbe celebrato un importante anniversario, insomma quello di un cinquantennale di grandi, grandissime avventure, come tu le hai sempre descritte, quelle del Franco Parenti e del Pier Lombardo prima. Se dovessi in qualche modo aiutarci e aiutare soprattutto chi è più giovane ad attraversare questa avventura, qual è lo spirito giusto per costruire una cosa così?
Ma guarda, io penso che lo spirito giusto è che non si fa tabula rasa giorno dopo giorno di quello che è successo, ma si parte da lì con la forza per rinnovarsi, ci si rinnova e non si ha paura di rischiare quando si sentono alle spalle quello che ti ha preceduto. E tant'è vero che io, tra la vitalità del presente, vorrei ricordare in compagnia della loro assenza, cioè se Testori mi dice ancora Franco c'è, e tanti, da Paolo Ciarchi che ci ha portato la ribellione, la libertà creativa, a Gaetano Sansone, che è un ragazzo che pochi conoscono, che per me è stato anche una persona molto vicina, e poi davanti ai grandi, grandissimi, che vanno da Arbasino a Severino, insomma, allora mischiare tutto perché ti parla ancora è una cosa. E che credo che quello che sto facendo, sento quello che arriva fino a qui e che da qui arriverà ai prossimi 50 anni.
In un pezzo che tu hai firmato recentemente, proprio per parlare di questo anniversario, metti al centro la parola umanità. Vuoi spiegare anche noi?
Beh, diciamo che il teatro è un rapporto tra chi propone qualche cosa e chi viene a pagamento, come io dico delle volte, convocare a pagamento le persone, e questo rapporto è un rapporto, crederci, perché io faccio quello che faccio perché so che qualcuno verrà ad ascoltare, ma prima di ascoltare verrà in un luogo che deve sentire accogliente, che deve sentire che non deve metterlo in soggezione, perché quello che deve vivere è qualcosa che arricchisce la sua vita, non che deve così mostrare che avrebbe dovuto leggere un libro in più, deve dire mi sento più ricco. E dunque ho parlato dell'umanità che serve sia alla coesione di un gruppo di lavoro, il rispetto delle persone che lavorano con te, se chiedi sempre di più, io sono una che chiede molto alle persone che lavorano con me, però penso che poi si sentono amate, o siamo una squadra, anche una squadra con molte esigenze, di far bene, di far tanto e così. Poi ci vuole umanità nel scegliere dei testi, devi scegliere quel testo che pensi che abbia qualcosa da dare e da dire al pubblico di oggi. E poi ci vuole umanità nel, non so, per esempio da noi non c'è una voce registrata che dice spegnete i telefonini, cioè vanno le persone e dicono benvenuti al Teatro Franco Parenti, e vi chiediamo se, e rubiamo una cosa che dice Silvio Orlando, che il mondo può fare a meno di voi per un'oretta e forse anche voi del mondo per un'oretta.
Certo.
Godetevi, prendetevi questo spazio, chiudete i telefoni, ma non è vietato avere i telefonini accesi. Così, ecco, questo io chiamo umanità, è un modo di dire, ricordarsi che siamo in una comunicazione tra uomini. Ecco.
Allora, il rischio, come lo raccontavi, come spazio di libertà è essenziale per il teatro, che rinasce ogni volta dopo aver affrontato da millenni, insomma, gli ostacoli di ogni genere e possibilità, e giustamente dici i prossimi 50 anni saranno gloriosi perché il teatro saprà ritrovarsi o comunque reinventarsi.
Sì, lo dico naturalmente con un augurio, un auspicio, una speranza che sappia che ce la faccia. Allora io penso che finché c'è chi crede che si può riempire la propria vita, trovare un senso alla propria vita senza saltare di qui e di là, come dico che sta succedendo agli attori che corrono dietro a una posa di una fiction piuttosto che a andare a ritirare un premio. All'epoca in cui ho cominciato a fare il teatro, nessun attore si sarebbe mai permesso di chiedere di sospendere una recita perché deve andare alle maschere che gli hanno detto a ritirare, perché se non è presente non potrà prendere il premio. E non è presente, non prende il premio e fa la sua recita. Che problema è? Cioè, è una cosa che non si mette nemmeno in conto. Se invece il teatro perde la sua meravigliosa e straordinaria importanza, beh, insomma, non lo so quanto è capace. E bisogna credere che questo miracolo che succede ogni sera, che tanta gente che arriva in una sala da culture diverse, età diverse, strati sociali diversi, di colpo unito diventa il pubblico, diventa una cosa singolare, e che tutti quegli attori, il primo attore, la comparsa, l'attore così, i tecnici, e diventa lo spettacolo, e lo spettacolo è piaciuto al pubblico, sono due singolari, e beh, finché non si sa che questo è un miracolo, che quando succede è la cosa più potente che esiste, beh, è finito. Allora si va, si corre di qua e di là, e se no, no.
Se no si crede in quella che è un'impresa formidabile ogni sera, come quella che cominciò quel 16 gennaio del 73. Grazie davvero a André Ruth-Chammà, e naturalmente noi festeggiamo, celebriamo insieme a tutto il pubblico questo anniversario, e soprattutto ci prepariamo a un anno davvero pieno di cose belle, entusiasmanti, come dicevamo un attimo fa. Grazie André, a risentirci. Un abbraccio.
Grazie. Grazie.
A presto. ricordo che questa sera all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, come quasi tutti i lunedì, in diretta andrà il Suggeritore Night Live, il settimanale dedicato al teatro e allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare. La serata, come sempre, è un talk show live con musica estratti da diversi spettacoli ed è aperto al pubblico da questa stagione. Potete venire dalle 20 in auditorium. Fuori in cortile trovate Basilio Tiziana, La Pebedda, Le Delizie Siciliane, Lebi, Rete di Radio Popolare. Loro li ritroverete poi anche in apertura della diretta che comincia alle 21 per un'altra puntata della nostra radionovela La Bedda Storia di Buzz e Tiz. Subito dopo invece gli artisti ospiti di questa puntata. Il pianista Daniele Bettini che suonerà live. Ci sarà il cast di uno spettacolo che è debuttato da poco al Teatro Filodrammatici, è la nuova produzione del Filodrammatici per la regia di Bruno Fornasari. Verranno tutti e regaleranno un estratto dello spettacolo al pubblico di A casa allo zoo di Edward Albee, tra l'altro un testo che non è stato rappresentato in Italia. E poi ci sarà anche Egidia Bruno, che fra qualche giorno debutterà al Teatro Gerolamo di Milano con Rosella, una storia molto milanese di una ragazza del sud approdata nella nostra città, e anche lei ci regalerà un estratto dallo spettacolo. Vi aspettiamo dunque questa sera qui in via Olearo 5 all'Auditorium Demetrio Stratos a partire dalle 20. Prenotazioni @radiopopolare.it se volete essere sicuri di avere il posto, e naturalmente comunque venite in ogni caso, perché non vi buttiamo fuori. Dicevo che è arrivato il momento della musica classica, è lunedì e quindi ecco la rubrica del maestro Giuseppe Califano.
Buongiorno Ire, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come sempre una settimana ricchissima di appuntamenti e iniziamo questa sera in Sala Verdi. Per le serate musicali il pianista Andrea Bacchetti, insieme al quintetto d'archi dei virtuosi italiani, ci regalerà un programma diviso tra Haydn e Mozart, con l'adagio e fuga, il K546, ma anche il divertimento numero 1, il K136, e poi invece abbiamo Haydn con il suo concerto per pianoforte, il numero 11, e anche un concerto di Mozart, il K537, che sono tutti nella trascrizione per pianoforte e soli archi. Quindi l'appuntamento è questa sera alle 20:45. Domani sera, scusate, sempre questa sera e fino a giovedì, lunedì, mercoledì e giovedì, sempre alle 20, siamo al Teatro alla Scala con Riccardo Chailly, che dirige la Filarmonica, e dopo il Boris di Mussorgsky, rimane assolutamente nel mondo della musica russa e con Tchaikovsky in particolare, e c'è anche un giovanissimo interprete richiestissimo in questo periodo, ha 21 anni, lui è Daniel Lozakovic ed è un violinista svedese, è impegnato nel concerto per violino opera 35 di Tchaikovsky, ma a chiudere poi la serata la splendida e incredibilmente intensa sinfonia numero 6 di Tchaikovsky, La Patetica, che riascolteremo anche in un'altra stagione questa settimana, ma vi racconto tra un po'. Martedì invece siamo all'Università degli Studi di Milano con l'orchestra la Unimi, diretta da Matteo Pagliari, e qui anche qui Mozart con La Clemenza di Tito e la Sinfonia numero 39, e poi si continua con Beethoven con la Sinfonia numero 2, e l'appuntamento è alle ore 20:30. I pomeriggi musicali, anche loro riprendono la loro stagione dopo la pausa natalizia, e gli appuntamenti consueti sono sempre quelli del giovedì alle 20 e del sabato alle 17. Siamo naturalmente al Teatro del Verme ed è un appuntamento tutto dedicato a Brahms, e iniziamo con la danza ungherese, due danze ungheresi, la 5 e la 6, poi le variazioni su un tema di Haydn e poi una sinfonia, la quarta, davvero tra le, è difficile dire quale sia la più bella, ma sicuramente una delle più amate. Siamo invece in auditorium con l'orchestra sinfonica, con Tarmo Peltokowski, che dirigerà appunto la nostra sinfonica. Lui arriva da, in questo momento è direttore musicale dell'Orchestra Nazionale Dio Capitolo di Tolosa, e il programma, ecco, come vi dicevo, c'è anche qui La Patetica di Tchaikovsky da ascoltare dalla sinfonica, e c'è però questo concert champêtre, concerto campestre per clavicembalo e orchestra di Poulenc, che è un autore sempre originalissimo che io amo particolarmente. ovviamente. Gli appuntamenti sono i tre consueti della, che ci, che, a cui ci è abituati la Sinfonica, sono giovedì 20 e 30, venerdì alle 20 e domenica alle 16. Ultimissimo appuntamento è l'ensemble Hornpipe, domenica 22 alle, in San Calimero, ci regala l'integrale dei 12 concerti grossi opera 6 di Handel, e così insomma ne farà solo alcuni domenica, e una, poi ci saranno altri appuntamenti per ascoltare gli altri, e l'appuntamento è in San Calimero alle 20:30 e sarà, insomma, abbiamo anche musica barocca, c'è veramente di tutto per fortuna nella nostra Milano. A presto, buona settimana a tutti.
I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. Surely we'll figure this out one day. How long should I pray for change? Ooh. I realize God has His hands on my life. All I have to do is try. Walk through the fire, they try to bring me low. I swear I'll go higher. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. All my life I've been.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult. Vi diamo appuntamento a domani sempre alle 11:30 oppure sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Scriveteci a cult@radiopopolare.it. Adesso le notizie di Radio Popolare. Grazie per essere stati all'ascolto. A risentirci e un saluto da Ira Rubini.
On a winter Sunday I go to clear away the snow and green the ground below. April all an ocean away, is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say before you left? When I could see your breath leap where you were going to. Maybe I should just let it be. Maybe it will all come back to me. Sing, oh, January, oh. how I lived a childhood in snow, and all my teens in tow, stuffed in strata of woe. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of hearts. What were the words I meant to say before she left, when I could see her breath lead where she was going to? Maybe I should just let it be, and maybe it will all come back to me. Sing, oh Jenny, oh January, oh.
Radio Popolare.